Amici e amici, di nuovo in onda, di nuovo con noi in questo altro pomeriggio di Arriva lo Sport. Buonasera, anzi, ciao da Nicola Bovini e da
Piero Loprete.
ciao Piero anche da parte mia e un saluto a tutti coloro che ci ascoltano e si sono sintonizzati con noi in questo momento. Allora, oggi parliamo di Palamano, parliamo di una squadra, in particolare l'Assaba e Bastia. Abbiamo con noi l'allenatore e mister Marco Stipa. Grazie Marco per essere
Buonasera,
venuto
grazie a voi.
qua. E Tecino, giusto, centrale.
Giusto.
Ok, giocatore Federico, cognome non me lo ricordo.
Rossi.
Federico, no, sì. Tanto, grazie per essere venuti da noi. Allora, Marco, iniziamo subito da te che sei il mister. Intanto, un po' parlaci della vostra squadra. Che girone giocate? Insomma, un po' la vostra vita, la vostra squadra.
Allora, prima di tutto grazie per l'invito,
Grazie a te di
perché
essere
per
venuto.
noi parlare di pallamano è un po' un'occasione più unica che rara, sicuramente.
È uno sport, diciamo, che in Italia
Basket.
siamo pallonari. Sì,
Pallonari,
con i piedi, con
basketari,
i
ma ancora
piedi.
più pallonari, di sicuro. E quindi per noi parlare appunto di pallamano è
Vai.
un po' una cosa
Allora,
particolarissima.
parti e vai.
Noi stiamo facendo questo campionato di Serie B maschile, interregionale, Toscana Umbria, siamo una decina di squadre, siamo l'unica squadra attualmente che gioca a pallamano in Umbria, che può essere un vanto, ma purtroppo è anche una triste realtà, no? Per quanto riguarda appunto la presenza del nostro sport all'interno del contesto umbro. Siamo una società che ha un bel po' di anni, più di una quarantina di anni, no? Federico?
42.
42.
Tanti,
E
eh?
siamo arrivati ad essere un centinaio di tesserati. Considerate che siamo a Bastia, quindi alla fine.
Quante categorie ci sono? Quante categorie avete? Cioè
Attualmente
quanti?
abbiamo la Serie B maschile, l'Under 16 maschile, l'Under 16 femminile, poi c'è tutto il settore giovanile, diciamo quello che si chiama primi calci, vogliamo chiamare i Topolino, i Mickey
I
Mouse, i
piccoli.
piccolini maschile e femminile. E poi fino all'anno scorso avevamo anche il settore femminile, la B femminile. Quest'anno la femminile si è unita alla squadra di pallamano di Arezzo, quindi le nostre ragazze sono in prestito poi alla formazione toscana e fanno il campionato di Serie B femminile. Sono anche loro sette ragazze in prestito all'Arezzo Pallamano.
Qualche squadra che affrontate, se non qualche squadra che affrontate in questo
Attualmente
girone?
giochiamo contro il Prato, contro l'Arezzo, contro la Fiorentina. Arriviamo fino a Carrara in pratica, tutta la Toscana, a Grosseto, insomma.
L'ultima partita avete vinto, vero?
L'ultima partita abbiamo vinto.
Con chi avete giocato?
Abbiamo giocato a Poggio a Caiano, ad Ambra. Abbiamo vinto
33 a 26.
33-26.
Come ha giocato il tuo Federico? Bene,
Ottimo.
perfetto. Una domanda, prima hai detto a Palamano. Sei tu l'unica società di Palamano qua in Umbria, no? E vanto più anche tristezza. In tutti questi anni ti sei dato una spiegazione di come mai a Palamano qui in Umbria è poco diffusa?
Ma di sicuro c'è da dire che ovvio che il calcio riveste un ruolo talmente importante che tutto questo fa sì che poi tutti gli sport minori come i nostri finiscono per risentirne. Io sono sempre stato dell'idea che uno sport minore come il nostro può trovare, diciamo così, i suoi appigli per vivere soprattutto in piccole realtà. Ok? Quindi fatto sta che magari si gioca a pallamano a certi livelli in realtà dove il calcio non ha
No,
senso, ok?
invece.
Dove c'è poco seguito. O comunque sia, diciamo, piccoli comuni come può essere quello di Bastia Umbra, dove ci sono tante possibilità. Quello che per noi ci va a penalizzare sono discorsi economici, discorsi di palazzetti, possibilità di utilizzo campi, perché poi gente che ci aiuta ce l'abbiamo noi come ce l'hanno tutti gli altri sport.
Gli
Però
sponsor si avvicinano poco, diciamo.
diciamo che gli sponsor che ci sono vicini ci danno una bella mano. Ovvio che le attrazioni sono, diciamo, si è più attratti da altre realtà, e quello che però gioca un fattore determinante è la possibilità di avere le strutture a disposizione. Considerate che noi abbiamo necessità di un campo che è 40x20 come il calcetto, e non è una cosa
Al
così
coperto,
scontata. Al
naturalmente.
coperto,
Poi vi è
naturalmente.
nata a palazzetto lì accanto.
Noi davanti al country.
Ah, davanti,
Davanti
ok.
al country e abbiamo la possibilità di
Mi
allenarci
ricordavo.
una volta a settimana lì all'istituto industriale a Santa Maria degli Angeli.
Rispetto ad altre regioni, cioè c'è qualche regione che è come voi, oppure
Allora, ti dico,
la maggior parte vanno bene, diciamo.
diciamo che la maggior parte delle regioni ha, diciamo, un numero medio di 5-6 formazioni che partecipano. Forte la tradizione delle Marche, forte la tradizione toscana. Diciamo che l'Umbria è un pochino un capitolo a parte. Ci sono state tante piccole realtà, come era magari il Terni, come era il Narni, come era la Pallamano Foligno.
Sono fallite.
Tutte realtà che hanno poi finito di andare avanti, anche perché erano realtà portate avanti da, non so, una persona che iniziava un progetto, che iniziava un percorso,
Aiuta,
che prendeva un gruppo di
certo.
ragazzi e li portava avanti, creava un movimento, una passione, ma poi quando quando questa persona moriva, diciamo, sportivamente parlando,
non c'era un seguito.
Non c'era un seguito.
La vostra posizione in classifica attualmente, che non ve l'ho chiesto?
Siamo quinti, tanto vicini al quarto posto quanto al sesto.
Cioè, per capirci meglio, la B2, giusto hai detto?
La B.
Per paragonare a un campionato di calcistico, cioè se c'è la Serie A, Serie B e Lega Pro, nel calcio, nella pallamano come funziona?
Ti dico così, che la pallamano funziona così. L'elite, sì, come fosse il Super 10 a rugby, tanto,
sì,
per capirci.
Che sarebbe la Serie A, diciamo.
La Serie A. Poi c'è la 1, la 2 e la B. Questa è la grande divisione di categorie. E fondamentalmente noi facciamo parte dell'ultima categoria a livello pallamanistico, sebbene poi sia la categoria con il numero di squadre
maggiore.
Anche perché poi la differenza tra chi gioca in B e chi gioca in A2 e in A1 spesso e volentieri non la fa tanto il livello tecnico quanto il livello economico delle squadre.
Voi non siete professionisti?
Noi non siamo professionisti.
Quindi non...
La palla a mano non è professionistica a nessun livello in Italia.
Nemmeno nell'elite?
Sono giocatori che prendono, diciamo grandi rimborsi. Ecco, mettiamola così.
Quindi per voi è un hobby, diciamo.
È un hobby, un investimento, perché poi alla fine...
Più che un hobby è una passione, direi.
Esatto.
Com'è nata la passione? Domani è arrivato a tutti e due, sia a te che a Marco. Vai te prima, Fede, vai.
A me è nata, diciamo, alle scuole medie, avendo praticato appunto pallamano alle medie, seguendo poi un percorso con il professor Bratti che ci seguiva... Fin da piccoli la passione è aumentata anno per anno.
E a cosa ti è piaciuta di più? Cioè a cosa ti ha fatto accendere questa passione?
Ma guarda,
il modo di giocare,
cioè, come mai non ti sei avvicinato al calcio? Cioè, come tutti, diciamo.
Diciamo che a calcetto è uno sport che, se vuoi, ti organizzi, chiami un po' di persone, ci puoi giocare in qualsiasi momento, ovunque. La pallamano è uno sport differente sotto questo punto di vista, perché a parte il legame che si crea all'interno di una squadra, è diverso e, che ti posso dire, anche il modo in cui si gioca questo sport, c'è tutto un filo che finché uno non lo prova non lo può capire. Penso che molte persone sono legate al proprio sport, in quanto quando incominci poi non riesci a smettere,
quindi bisogna provare, da quello che ho capito, per capire perché. Invece la passione del tema, come è nata?
Posso dire che probabilmente ho seguito lo stesso filo conduttore di Federico. Questo è inevitabile, perché è difficile da spiegare a chi è fuori, ma se entri nel mondo pallamanistico difficilmente poi ne riesci ad uscire, quando sai che hai spese.
Mi sbaglio, poi da parecchi anni che ho praticato, cioè te da quanti anni fai?
Io considero che ho iniziato a giocare a 13 anni. Ho finito di giocare quando ne avevo 22, adesso sono 6 anni che.
Quindi una vita nella palla a mano, possiamo dire.
Una vita nella palla a mano, dove ovvio l'unica cosa che ti porta avanti è la passione, l'amore per lo sport, ti porta, non so, a fare rinunce determinate.
Come vi siete avvicinati? Cioè, come è partita l'idea di iniziare a giocare a palla a mano?
Io alle medie, personalmente. Alle medie con la professoressa ad Ascoli Piceno, che ci ha portato la palla a mano nelle scuole, che poi diciamo che è il grande fattore tramite cui si prendono tanti ragazzi e si inseriscono in un determinato ambiente, perché ovvio che l'attrazione che c'è per il richiamo del calcio è forte per tutti i ragazzi, credo.
È più facile, diciamo,
avvicinarsi
al calcio.
Ad uno sport minore, secondo me, è fondamentale la presenza di una figura che ti trasmetta questo valore qui, ma quantomeno che ti faccia provare questo sport.
Una domanda, quanti si gioca poi a mano intanto in una partita? Quanti sono i giocatori di ogni squadra?
Giochiamo 7 contro 7.
Ok.
Andiamo in 14 in panchina, i cambi sono liberi. Mm-hmm. Io dico sempre, è come giocare su un campo da calcetto, però con le mani. Mm. Quindi una via di mezzo tra il calcetto e la pallanuoto senza piscina. Questo è...
Arbitro, diciamo, solo uno o più di uno?
Gli arbitri...
In teoria dovrebbero essere due, ma...
Non è così, mi pare...
Dato che anche il numero di arbitri, come le squadre, non è elevato, a volte ci troviamo con un solo arbitro alle partite.
I risultati non sono sempre ottimali.
Non sono dei migliori, ma...
Perché è normale, normale.
Invece il regolamento, vanno, salgono le prime due, c'è un playoff, come funziona il regolamento?
Noi quest'anno dovrebbero salire le prime due.
Ok.
Le prime due, poi diciamo che è interno lotto anche lì, perché chi sale di solito forse rinuncia per mancanza di soldi, diciamo che ogni anno in A2 molte squadre rinunciano, quindi c'è possibilità
di ripescaggio.
Per dire, noi quest'anno siamo arrivati a un punto che la federazione ci ha richiesto: volete fare la 2 o fate la Serie B? Che è una cosa un po'
diversa,
un po' strana, no? Per qualsiasi altro sport, se vuoi dare le disponibilità economiche poi decidi quello che fare.
E gli obiettivi della società quali sono?
Diciamo che gli obiettivi sono quelli prima di tutto di favorire un'integrazione costante e continua tra quello che è il settore giovanile e il settore della prima squadra. Questa è una cosa fondamentale a livello proprio umano tra i ragazzi, a livello sportivo, a livello tecnico, cercare magari di portare lo stesso modalità di gioco in prima squadra così come nel settore giovanile, per favorire anche l'integrazione tecnico-tattica, no? Usando queste parole qui, dei ragazzi stessi. Poi obiettivi della squadra è
a livello di ambizioni, cioè
cercare di crescere, di far crescere i giovani e arrivare con una squadra di giovani del posto a
categorie
superiori, puntare sempre più in alto.
E tu, Federico?
Io gioco terzino o centrale nella pallamano, che differentemente dal calcio non è un ruolo di semplice difesa. Pallamano, il bello di questo sport è che gioca
difesa-attacco, diciamo.
Difesa-attacco, cioè il portiere e gli altri sei giocatori in sé si attacca, in sé si difende, un po' come la pallanuoto, per capirci.
E la caratteristica per fare bene questo ruolo? Cioè bisogna essere veloci, bravi di testa?
Serve rapidità, sicuramente l'essere alti aiuta, e soprattutto secondo me serve anche fantasia, parecchia fantasia.
Il ruolo invece più difficile da mister secondo te?
Ma il ruolo più difficile, diciamo che non voglio dire una banalità, ma ogni ruolo ha le sue difficoltà e diciamo che ha bisogno di a certe peculiarità, no? Io dico sempre ai ragazzi che secondo me la cosa importante è l'equilibrio mentale che ognuno mette in campo, la capacità di non perdere la testa in determinate situazioni della partita, perché quello poi ti porta ad avere a volte più risultati rispetto a questioni di tipo tecnico.
Quanto dura una partita di pallamano come il pallone? Oppure
dura 60 minuti, sono due tempi da 30 di gioco semi effettivo, sento che l'arbitro spesso e volentieri ferma il gioco in determinate situazioni.
Ammonizioni, espulsioni funzionano come nel pallone o un po' diverso?
C'è l'ammonizione e poi sono le tre espulsioni temporanee di 2 minuti, alla terza espulsione poi c'è il rosso da parte dell'arbitro. Questo in linea molto generale.
Ci può essere anche il rosso diretto, ovviamente.
Ne abbiamo visto.
Tu hai già.
In tutta la mia carriera un solo rosso diretto preso.
Per fare o per azione?
Per errore dell'arbitro.
Cioè, per avere un rosso diretto cosa si deve fare?
Un fallo molto antisportivo, gomitata, come nel calcio, per dirti. Cioè, basta una semplice anche risposta data male all'arbitro o qualsiasi cosa.
Venendo da giovane, no? Hai visto una differenza fra abiti di pallamano e abiti di pallone? Cioè c'è il trattamento uguale o c'è da parte un diverso approccio?
Beh, guarda, l'arbitro io penso che è uno dei compiti più difficili
possibile
in qualsiasi sport, sia nel calcio, pallamano, qualsiasi sport. Però l'arbitro di pallamano rispetto a quello del calcio è molto più dentro la partita, perché è un gioco molto più veloce, non ci sono pause, 60 minuti sono tirati e ogni decisione presa da lui alla fine risulterà fondamentale per la fine della partita. Quindi l'arbitro secondo me a pallamano
incide
molto più che nel calcio.
Una domanda arrivata a tutti e due: è la squadra più forte che avete finora incontrato secondo voi?
Con
la squadra di Bastia, sì.
Secondo me la squadra più forte che abbiamo incontrato è stata l'HC Monteprandone all'incirca 3 anni fa, mi sembra.
Tre anni fa.
Una squadra riformata allora, tutti ex giocatori di A1, A2, qualche ex nazionale addirittura. Loro veramente.
Da quale regione veniva?
Loro sono un paese vicino a Ascoli Piceno, nelle Marche.
Invece da mister è ambiente più caldo che avete affrontato?
L'ambiente più caldo che abbiamo affrontato.
Fino a dove? Da esperienza di mister.
Diciamo che andare a giocare a Scafati, andare a giocare vicino Salerno è...
Scafati?
A Scafati, sì. Noi abbiamo fatto 2 anni fa un campionato in cui andavamo a giocare in Calabria, andavamo a giocare nelle Marche, andavamo a giocare in Puglia, quindi è stato un campionato abbastanza
addirittura
impegnativo.
Campania, Abruzzo.
Quindi con le spese?
Cioè, con le spese alle stelle.
Partivate il giorno prima?
No, non potevi. non potevi, appunto, per il discorso delle spese.
Cioè, dall'Umbria ad arrivare in Calabria?
Noi abbiamo fatto un viaggio una volta, siamo andati a giocare in Calabria, che siamo partiti al mattino alle 3, se non sbaglio, con il pullman.
3-4.
Alle 4 che, per andare a giocare il pomeriggio, primo pomeriggio, e tornare poi la notte tra sabato e domenica.
Visto che io sono calabrese, dove siete stati in Calabria?
Terranova da Sibari.
Terranova da Sibari.
Diciamo. Che audaci, Piero, partire alle 4.
Lontano.
Facciamo un pochino di pausa, che dici?
Ricordiamo dove vi possiamo trovare su Facebook.
Per tutti quelli che ci ascoltano, dito.
Asalb Bastia Pallamano. Questo è il nostro, diciamo, mini sito su Facebook.
E chiunque volesse avvicinarsi a Pallamano o alla vostra squadra, va su Facebook, giusto?
Anche per seguire i risultati.
E chiunque domenica non sa che fare, alle 13.30 al Palaiti.
Bravissimo,
giochiamo contro la Buani e Farmigia, la seconda di ritorno. Venite a sostenerci, perché ne abbiamo bisogno.
In casa, giusto?
In casa alle 13.30, a Santa Maria degli Angeli.
Sconto, che posizione? Cioè, questa squadra sta...
Sono 3 punti sotto a noi. Quindi
bisogna vincere.
Bisogna vincere.
Quindi facciamo un appello a tutti coloro che ci ascoltano. Domenica, invece di andare a mangiare verso mezzogiorno e mezzo, e poi andare a Bastia a incitare Asam e Bastia.
Esatto,
mi raccomando.
Perché mangiare quando puoi vedere la partita di pallamano?
Esatto.
Infatti, ingresso gratuito. Sì.
Gratuito.
Perfetto, importante questo, ricordiamo.
Meglio ancora.
Infatti, un'occasione da non perdere. Prima di fare qualche minuto più di musica, sì, diciamo questa cosa è legata al calendario. Tu, Marco, mi hai portato adesso un calendario. Passo un po' di questo calendario che avete fatto voi da San Bastia.
Abbiamo fatto, diciamo, abbiamo portato avanti questa iniziativa del calendario, diciamo, ufficiale, ufficioso dei ragazzi della Pallamano Bastia.
Con le foto della vostra squadra.
Foto della nostra squadra, foto della prima squadra, foto dei settori giovanile, foto della squadra ai momenti, diciamo, al di fuori del campo, ok? Giusto per dare spazio sia agli sponsor che ci stanno sostenendo, e anche per cercare, come si dice, di far gruppo e di autosostenerci per quanto riguarda determinate spese. Questo per noi è stato fondamentale, anche perché la società poi ha, diciamo, un pelo di difficoltà, ce l'ha, quindi anche noi da parte nostra diamo il nostro contributo per quel che si può. Esatto.
Facciamo 5 minuti di musica, di pausa, Piero.
Sì, facciamo 2 minuti di pausa.
C'è qualche domanda da parte dei nostri ascoltatori? Già, oppure
poi più
ancora...
tardi leggeremo le domande anche dei nostri ascoltatori.
Quindi 5, qualche minuto di pausa e torniamo fra pochissimo. A dopo, amici.
We'll be right back.
amici, ecco di nuovo in onda un po' di musica, così abbiamo un po', diciamo, un po' di estate. Adesso torniamo nel mondo della paia a mano della Sabbastia.
Ricordiamo
i nostri contatti
su Facebook. Sono Piero Loprete,
bovini81@hotmail.it,
per chi ci volesse contattare.
E ricordiamo che la Sabbastia la possono trovare i contatti su Facebook, quindi qualsiasi, qualunque volesse avere informazioni poi volge su Facebook.
Ricordiamo che a fine puntata controlleremo
le schedine. Penso è una dei molti amici non vedono l'ora, penso, e molti nostri radiospettatori.
E prepareremo quelle per il weekend.
Infatti, Federico, prima durante la pausa ci parlavi di discorso tra stranieri e femmine, giusto? Ai donne, quindi l'approccio di questi due settori nel pari a mano. Mi spieghi quello che mi hai detto durante la pausa?
Beh, a livello femminile in Italia la pallamano non è molto praticata, è meno praticata che a livello maschile, però hanno ottenuto dei risultati maggiori a livello nazionale, parlo, in quanto la nazionale femminile di beach handball, che sarebbe come il beach soccer o il beach volley, pallamano sulla spiaggia, hanno vinto gli ultimi europei e gli ultimi campionati del mondo. E di questo ne andiamo fieri, perché sono gli unici due titoli a livello mondiale italiani che abbiamo vinto in questo sport. Mentre a livello di nazionale indoor i risultati non arrivano, quanto è vero che la nazionale maschile è riuscita una sola volta a qualificarsi per i mondiali nel 98, giocati tra l'altro in casa, mentre la femminile non è mai riuscita a qualificarsi né a mondiali né europei. A livello di stranieri in Italia c'è un buon numero di livello di stranieri in massima categoria nella ad elite, anche perché il regolamento permette solo in quella categoria di tesserare extracomunitari. E devo dire che secondo me è una buona cosa, in quanto aumentano comunque il livello sia dei club a livello europeo, in coppe europee, Champions League, Challenge Cup, anche se levano un po' di spazio, diciamo, ai giovani promesse che possono venire dai settori giovanili di squadre di alto livello.
Ti viene in mente qualche idolo? Cioè, intanto la domanda prima, se ti sei ispirato sempre a qualche idolo, hai qualche idolo da palla a mano a cui ti sei sempre ispirato?
Secondo me il giocatore più forte al mondo attualmente si chiama Ivano Balic, da un croato, e gioca nella formazione dello Zagabria, ma a livello di sempre, adesso non gioca più, ma il giocatore più forte era un naturalizzato spagnolo, però effettivamente era della Mongolia, si chiamava Talent Dushbayev e giocava in Spagna nel mi ricordo bene che squadra era. Giocava sicuramente una parte della carriera nel Barcellona e poi un'altra parte non mi ricordo dove, nel Ciudad Real. La squadra di Madrid.
A livello di giovani promesse, di ragazzi giovani, secondo te c'è qualcuno che può
in
fare?
In Italia ci sono molti ragazzi che adesso già hanno intorno alla 20, 21, 22 anni, che sono dei buoni giocatori. Alcuni sono stati richiesti anche all'estero, qualcuno è andato all'estero, e anzi uno di questi ha anche giocato insieme all'attuale mio mister che è andato a giocare in Germania in Bundesliga, nella massima serie in Germania, dove la pallamano è seguita, è il secondo sport nazionale dopo il calcio, così anche in Francia, in Spagna, in Croazia, in molti stati europei, soprattutto
molti fuori ai confini nazionali. Domanda più facciamo a Marco, se sei d'accordo, se noi volessimo già giocare a pallamano, no? Se venisse una mattina voglia,
ma pure un ragazzino si vuole avvicinare,
infatti,
a questo sport,
qualsiasi persona, che cosa deve fare? E ci sono dei segreti, bisogna avere qualche scelta particolare per diventare bravo a giocare a pallamano?
La scelta particolare è l'allenamento, penso, in primis, come per tutti gli sport. Ovvio che deve venire, deve stare con noi, vivere un pochino, capire prima di tutto quello che lo sport vuole da te, che secondo me è una miscela fondamentale per dare il massimo, e poi venire ad allenarsi. Uno sport che richiede tanto allenamento, come penso la maggior parte
Se dovessi coniare tre parole per la pallamano, cioè tre parole che la pallamano richiede, tre caratteristiche che ti vanno in mente, tre aggettivi.
Per me la pallamano è passione, è sacrificio e costanza.
A proposito di allenamenti, vogliamo parlare un po' degli allenamenti, cioè come si svolgono, quanto durano, cosa fate,
Guarda, ti dico, noi essendo una società, diciamo, di serie B, quindi dilettantistica come tutte, ma in cui ovviamente la maggior parte cioè tutti i ragazzi studiano e giocano o lavorano e giocano o hanno una famiglia e dei bambini vengono a giocare, facciamo tre allenamenti a settimana, bene o male. Noi ci organizziamo lunedì, mercoledì e venerdì, distribuiamo un pochino i carichi a seconda del fatto che giochiamo meno la domenica. Lunedì cerchiamo di fare una parte, diciamo, più di pesi, più di carico, è un lavoro tecnico. Il mercoledì cerchiamo di scaricare, fare un lavoro magari più esplosivo e più di preparazione alla partita, ma anche molto di corsa. Il venerdì poi c'è tutta la parte di tattica che prepariamo prima della partita.
E per domenica che tattica hai preparato?
Ah, per domenica
prepariamo stasera.
C'è un mio ragazzo che dice sempre che ogni domenica raduniamo l'armata a Brancaleone, no? Per prepararci alla partita, e la tattica si fa durante il match. Diciamo che non è sempre facile preparare una partita perché la gente lavora.
Naturalmente vi allenate di sera, giusto?
Naturalmente ci alleniamo la sera dalle 9 alle 11, il lunedì dalle 10 alle 11 e mezza, il venerdì sera dalle 9 e mezza alle 11 quando va bene.
11 e mezza.
11 e mezza, perché poi dopo l'allenatore vuole tirare l'allenamento fino alla fine e si va a casa sempre a mezzanotte e mezza. Luna.
Quindi ci vuole tanto, tanto sacrificio, diciamo.
Tanto sacrificio perché...
Tanta passione.
La mia difficoltà tanta è...
Tanta voglia.
Guarda, io ho due difficoltà. Primo che anch'io ovviamente lavoro, quindi...
Ricordiamo quello che fate anche oltre a giocare a palla a mano, tu, a voi, dove?
Io lavoro con un'azienda qui Umbra, però diciamo che 3-4 giorni a settimana sono in Piemonte, quindi è tutta una cosa particolare.
Tu invece, Fede, studi o...
No, anche io lavoro per un albergo qua della zona.
Vai. Abbiamo lo sponsor ufficiale sulla maglia.
Infatti, no, Parco Hotel.
Ricordiamo, uno sponsor, infatti. Dai.
Sì, lavoro qua al Parco Hotel di Ponte San Giovanni e basta.
Dicevi quindi che oltre appunto
dicevo che le difficoltà sono queste: il fatto di poter coniugare nel migliore dei modi quello che è il lavoro e quello che è lo sport, il far sì che quando si arriva sul campo d'allenamento ci si dimentichi completamente quelli che sono i problemi a casa, quelli che sono i problemi al lavoro, quello che è lo stress, far sì che la gente venga a fare allenamento per scaricare il nervosismo tra virgolette che si può portare dietro, ma anche riesca a trovare la concentrazione per portare avanti un certo tipo di lavoro. Anche perché, come in tutti gli sport di squadra, quando mi viene a mancare una persona in partita, finisce che poi ne risentono tutti a livello di squadra, a livello di gol presi, a livello di gol fatti, a livello di nervosismo.
Il giocatore più difficile che puoi sostituire, cioè ti manca quella pedina, che è più difficile da sostituire durante una partita o durante prima di una partita, quando ti manca?
Ma diciamo che se devo parlare di un giocatore in particolare, ti posso dire che se mi manca il portiere, in uno sport come la pallamano, una partita non la vinci mai.
Avete solo un portiere in rosa?
Ne abbiamo due. Però so che il portiere ha un ruolo talmente fondamentale che se manca il portiere non vince una partita. Questo è scontato, perché se il livello medio delle partite si conclude con 25-26 gol per parte, capite bene che se una squadra poi ne prende 35 è difficile farne altrettanti. E posso dire che quando sei in attacco, quando mi manca una persona che fa il centrale, una persona che ragiona e che calma gli altri, non è facile.
Prima parlavi appunto di passione, impegno. Hai visto qualcuno mai morire oppure si hanno visto arrivare persone fino in fondo? Cioè c'è la possibilità che uno muoia a un certo punto e stacchi la spina in questo sport?
Ma diciamo che per quello che riguarda la nostra squadra, io non posso dire che di essere soddisfatto sotto questo punto di vista. È più facile che, diciamo, che scatti il mano del nervosismo, però almeno per quello che ci riguarda, qualcuno che arriva alla fine che dice: cavolo, la partita è andata, e allora magari è più facile che si nervosisca o che ci sia un po' di scoramento, ma mollare no. Ma anche perché poi i ritmi sono talmente elevati che comunque
sono veloce,
anche quando sei in difficoltà sei portato sempre a spingere al massimo, semmai a estremizzare un concetto di gioco in partita, a cercare una soluzione per provare, non so, il tiro della domenica o cercare di risolvere la partita in proprio, perché uno sport è tanto di squadra quanto poi sai che il singolo è fondamentale.
Tu, Fede, per domenica hai preparato qualche mossa sorpresa? Per tuo avversario diretto?
No, perché sennò diccelo,
O ce lo dici fine puntata, così non vengono a sapere.
No.
Qualcuno degli avversari si può collegare su Facebook.
Fondamentalmente non al momento in cui giochi non è una cosa che prepari, penso come in tutti gli sport. Quando sei lì in quel secondo ti passa per la testa quell'idea, la fai. e quando ti riesce è fatta una gran cosa, se non ti riesce testa bassa e torni indietro.
È la partita più difficile che ti ricordi, lo sconto più dove proprio hai faticato più del previsto?
La partita più bella è stata secondo me la trasferta di Scafati nel 2007, dove abbiamo vinto per 19-17 in un campo dove nessun'altra squadra è riuscita a vincere quell'anno, mi sembra forse solo la prima in classifica che l'ha vinta tutte quell'anno, se non mi sbaglio, che era la Roma, dove siamo riusciti a vincere 19-17 con arbitri contro, tifoseria contro, qualsiasi persona era in quel palazzetto urlava contro di noi, noi non ce n'è fregato niente di niente, a testa alta
siete andati. Avete parlato di tifoserie, più adesso non ho parlato rispetto a pallone, no? E tifoserie sono ancora più
sì molto di più, perché
e riuscite a isolarvi sentando i ruoli di tifoserie avversari?
Guarda, io sinceramente quando gioco, nel momento in cui gioco, non sento niente. Possono anche urlare il mio nome in 20 persone contemporaneamente, io non riesco a sentirlo. Se sto fermo anche dentro il campo ci faccio caso, ma quando gioco riesco a isolarmi dal resto. E poi la tifoseria a pallamano è molto, ma molto più attiva di quella del calcio, perché
è più a contatto, diciamo.
Abbiamo detto, è uno sport che ogni 30 secondi, ogni 40 secondi c'è un contatto fisico, c'è una botta, c'è un gol, c'è un rigore, c'è una qualsiasi cosa che porta comunque il pubblico a incitarti o a urlare.
A proposito, spiegami un po' il regolamento della pallamano. Infatti, non vai. Tutti lo conoscono, diciamo. Quanto si gioca, i cambi? Forse ci aiuta il mister in questi falli, rigori, punizioni.
Aiuta Federico.
Cioè, è un regolamento.
Adesso tocca a te, vai Marco.
Come funziona? Diciamo?
È un regolamento che parlandone può sembrare complicatissimo, poi invece quando sei là, a mano che giochi, viene una cosa che viene naturale.
Cioè in campo in quanto si va?
In campo si va il portiere più altri 6 giocatori, cambi più altre 7 persone massimi che puoi portare in panchina, cambi illimitati, puoi entrare e uscire quante volte vuoi, i cambi non è come il calcio.
Ci sono i moduli, si schiera nel campo come dico, un 4-4 del calcio, dico.
Non... No. Oddio, forse è più...
Come si va in campo?
In campo si va...
Sono i difensori, centrocampisti, attaccanti, come si chiamano i ruoli?
I ruoli abbiamo un centrale, che alla fine è quello che chiama giochi, organizza i giochi in attacco.
Quello appena avanti il portiere, diciamo.
Ma guarda, si può dire che in pallamano in sé si attacca e in sé si difende, e l'attacco è un gioco, in difesa è completamente un'altra cosa. Quando sei in attacco... abbiamo un centrale che gestisce il gioco, a fianco a lui ci sono i due terzini e ancora più sull'angolo del campo le due ali. Alla fine le ali sono quelli che finalizzano il gioco, e i due terzini con il centrale sono quelli che creano il gioco, più un pivot che si schiera al centro della difesa, un po' come al basket sotto il canestro, non so se è presente.
Sì.
Mentre in difesa più o meno è simile, guarda, però se tu guardi l'impostazione di come ti si mette in campo è simile, però poi i movimenti, i schemi sono completamente diversi.
Diciamo che poi la cosa importante è che si deve capire, per capire bene tutto il concetto del gioco, è che all'interno dei 6 metri famosi del calcetto, no? Tanto per capirci, può entrare solamente il portiere. Questo è un concetto che magari vi aiuta a capire.
I giocatori
entrano solamente, se saltano da fuori entrano dentro.
Okay. Saltando,
esatto. Non possono toccare all'interno
dell'area. Sono le due fasi, quella d'attacco e quella di difesa. Quella d'attacco si è schierati in attacco rispetto al in semicerchio rispetto al semicerchio fatto dai 6 metri, e in difesa stessa cosa. Quindi chi difende si schiera in semicerchio, diciamo, rispettando un po' la lunetta dei 6 metri.
E la palla in mano si può trattenere per quanto?
Diciamo che palleggiando non c'è un periodo massimo.
Uno può tenere la palla in mano, diciamo.
Ci sono i 3 secondi famosi, per cui se si trattiene più di 3 secondi la palla in mano viene fischiato fallo. C'è la doppia, come nel basket.
Sì.
Ci sono i passi. Sono i 3 passi. Il basket ne sono 2, se non sbaglio, il terzo tempo. Non so,
cioè
più.
3 passi con la palla.
3 passi con la palla in mano, poi devi palleggiare. E poi c'è il discorso dell'attacco prolungato che non produce effetti. L'arbitro alza il braccio indicando il passivo.
Cioè, spieghiamo meglio. Diciamo.
Cioè, che diciamo che è un periodo di quei 4, 5, 6 secondi che se tu non vai alla conclusione, in quei secondi lì l'arbitro ti fischia fallo contro. Come per dire, sei in attacco ma non generi gioco pericoloso.
È un altro. Questa è un'altra opzione bella rispetto al calcio, in quanto a calcio per dirti vado sul 2-0, mi chiudo dietro, comincio a fare melina. Sì. In palla a mano non esiste.
Quindi palla a mano attaccata anche dopo
2-0. Non puoi non attaccare.
Come se all'ultimo minuto stai perdendo le tre, ancora c'è tutta la possibilità di vincere. Capite? Questo è il bello di questo sport.
Com'è? Come 24-25 secondi a basket, no?
Sì, sì.
Esatto.
Non c'è un limite fisso, però come se, tu, nuota, se tu non diciamo, attacchi pure. Che come punti a perdere tempo, l'arbitro ti fischia passivo e palla passa via.
E i contatti fisici, punizioni, rigore, come funziona?
Sono il molto fallo pesanti.
Più, il fallo più antipatico che un arbitro vi può fischiare. Più brutto, più pesante, non lo so.
Ma, guarda, il contatto... In difesa uno cerca comunque di non mandare al tiro l'avversario, in quanto cercare di farlo andare al passivo per recuperare palla. Quindi, appunto, falli su falli. E quando tu fai un fallo antisportivo, quando vai a colpire il braccio se il giocatore sta tirando, quando il giocatore è sui 6 che sta tirando e fa un fallo brutto, in quei casi l'arbitro fischia rigore e può dare anche un'espulsione temporanea di 2 minuti al giocatore che ha fatto fallo. Altrimenti, se non riescono a concludere l'attacco, qualunque sia, la palla passa a te.
C'è una velocità d'azione che è talmente tale che spesso e volentieri, invece di prendere un braccio, si prende un collo, invece di prendere il collo, si prende la testa, invece di prendere il petto, si dà una ginocchiata su una costola. Ma non perché siano sempre volontari, insomma, questi interventi.
Vengono reputati falli antisportivi?
Vengono reputati falli antisportivi sempre secondo ciò che vede l'arbitro, che interpreta l'arbitro, la discrezione.
Quindi si dà la punizione massima?
Si dà a seconda di dove vi avviene il fallo. Se avviene in conclusione di tiro proprio nell'area di rigore, l'arbitro prende da rigore. Sempre. Se avviene lontano dall'area di rigore, l'arbitro dà sempre una punizione di rimessa, mettiamola così, però cambia quella che è la sanzione che viene applicata. A seconda che ti venga data una munizione, un richiamo verbale, un'espulsione di 2 minuti, o il rosso diretto se il fallo è veramente brutto.
Sportivo, diciamo.
E si è portato a far male all'avversario.
Ma adesso mi viene in mente il fondatore a Palamano, chi è stato? E vado a te, Marco, la domanda. Cioè, secondo te, chi è stato quello che ha dato impulso a questo sport?
Al fattore della palla a mano, Bastiola, è stato il professor Giovanni Bratti. Me la cavo così. Diciamo che senza di lui tutto questo movimento a Bastia non sarebbe mai stato possibile. Mai stato creato e, insomma, è sempre difficile. Secondo me poi è difficile rialimentare, diciamo così, le fiammelle che stanno spegnendo, ma insomma, partire da zero è qualcosa che è tanto
è ancora più difficile.
Certo.
Da mister, la giornata tu invece più bella che ti ricordi e quella un po' più triste, tra virgolette?
Guarda, ti dico subito quella più triste, perché quelle più triste secondo me si ricordano alla perfezione subito. Quella più triste è stata quando l'anno in cui ci giocavamo la salita Federico. La salita per andare in Serie B, quando la B era nazionale, l'attuale A2. Avevamo perso l'andata di 3 gol in finale col Camerano, al ritorno stavamo avanti di 4 gol... poi di 2 e nell'ultimo minuto alla fine siamo stati capaci di non riuscire a portare a casa. Sì,
soddisfatto.
E come dicono i miei giocatori, vedere loro che a fine partita tirano fuori le magliette con tutto scritto Serie B, Serie B, Serie B.
È una pugnalata.
È una pugnalata.
E hai il mister che fa? Il mister che fa? In natura che cosa deve fare?
Lì? Se ti dico come ho reagito, al di là dei primi... della prima mezz'ora di sconforto, poi abbiamo fatto il viaggio di ritorno in cui abbiamo presa, diciamo, a ridere, a bere e a scherzare, perché fortunatamente avevamo un viaggio in pullman in 50 col pulmino pieno con la tifoseria al seguito, quindi sì. È stata una cosa d'aiuto. Secondo me poi viaggiare in gruppo così fa sempre bene. Aiuto. Sia all'andata che al ritorno.
Invece la giornata più bella?
Ma guarda, la giornata più bella, ti dico che ne sono tante, perché per me poi ogni partita di un certo tipo, come dire, è la paga per tutto quello che fai tu personalmente e che fanno tutti i tuoi giocatori durante l'anno. Perché poi fondamentalmente ogni settimana è un susseguirsi di diverse vicende personali, perché l'allenatore diventa un po' sia l'allenatore di una squadra sia quasi il... Quindi è quello che sa tutte
Amico.
Le cose di tutti.
Deve capire.
Cerco sempre di dividere quello che è il discorso mister giocatore e amicizia, perché quando faccio una scelta poi non posso mischiare le due cose.
Normale, sì.
Ma quando vedo un risultato so quello che ha passato magari una persona in settimana, so di quello che magari viene a giocare la domenica quando c'è qualcuno all'ospedale, so di quello che gli nasce la figlia il giorno prima e il giorno dopo viene a giocare. Perché succedono queste,
è successo due mesi fa.
Quindi è una cosa recente.
Se ti dico una vittoria che mi viene in mente adesso, ti potrei dire quella fatta alla seconda di campionato quest'anno, perché adesso mi viene in mente quella in cui abbiamo vinto di 2 gol a Lucca contro questa squadra che vediamo tremendamente più grande di noi. Noi siamo una squadra veramente giovane, vediamo questi ragazzi.
Età?
Sì. Ma ti dico, l'età media della mia squadra quest'anno probabilmente è sui 21-22 anni.
Giovanissima.
E vedere una squadra di un avversario su 28-29 anni, di cui probabilmente l'altezza media è sul 1,90 m.
All'incirca, sì.
All'incirca così, e vincere la partita perché noi siamo più veloci, meglio organizzati, e tutti ci mettono quello spirito che con 3 espulsioni.
Per la tua è una bella soddisfazione, giusto?
È una bella soddisfazione, sì. Ti ripaga.
Quindi a te c'è quanto fino a 100 punti nella palla a mano, cioè non è fondamentale.
Diciamo una cosa, è come i soldi, no? Non sono fondamentali, però aiutano a vivere meglio. Diciamo che l'altezza è una cosa che se ce l'hai è meglio. Non fa schifo, insomma.
E tu per diventare allenatore? Come, ci vuole un patentino?
Io ho fatto
un corso
di primo livello, che diciamo che è quello base per allenare, insomma, a livello che sto allenando adesso. Ho fatto un corso di secondo livello nazionale per poter allenare poi anche in categoria superiore.
In prospettiva dei prossimi anni.
Prospettiva, anche perché dobbiamo fare gli investimenti, no? Gli investimenti poi si fanno da giovani, non si fanno quando uno dopo.
Vabbè, mi sembri molto giovane.
Infatti.
C'ho 28 anni.
Come mai non
giochi? Io sono più vecchio di te, la prossima settimana faccio 30 anni.
Come mai non giochi?
Non gioco per problemi fisici. Ho giocato fino a 4-5 anni fa, giocavo ad Ascoli, tra l'altro.
Ascoli era? Serie A?
Quella che attualmente è l'elite.
Ah, quindi giocava a livello, diciamo, professionista.
Sì.
Posso permettersi, nel suo ruolo, se ancora giocava in Italia, migliore di lui non c'era. Nel suo ruolo no.
Domenica gioca
lo stesso.
Che ruolo giocavi?
Alla destra, mancino.
E ti è passata l'amarezza per aver assato o ancora qualche volta ci pensi?
L'amarezza
per aver assato l'attività agonistica o ancora ci pensi qualche volta?
Ci penso tutti i giorni, certo.
Che voglia.
Tutti i giorni, ma poi mi passa subito.
Quando vedi giocare non ti viene quella voglia?
Ma guarda,
di entrare.
Diciamo che quando alleno ogni tanto mi butto dentro, mi auto metto dentro, mi auto sostituisco quando facciamo gli allenamenti. Però cerco il più possibile di isolarmi e di non far parte del gioco, perché più fai parte del gioco più non riesci a fare l'allenatore. Quindi separare i due concetti per me è importante. Ormai quando vado con la squadra mi piace preparare tutte le mie cose, diciamo sono molto metodico. In campo ero molto più
istintivo
e invece fuori dal campo
si cambia molto.
Però l'esperienza da giocatore, secondo me, per poi arrivare a fare allenatore, è una cosa che
fondamentale, sì. Vivere lo spogliatoio.
Fede, sì. che mister è lui?
È un mister che
esigente.
No, ma lui è un mister che prima di tutto è un amico, innanzitutto. Tu sai che ti vai a allenare, il nostro è un gruppo prima di tutto di amici, e siamo una squadra.
Sì, tutti di Bastia siete?
Siamo tutti di Bastia. Siamo una squadra compattissima, questo grazie a lui che ha tirato su in questi ultimi 5-6 anni questo gruppo, che secondo me a lungo andare avrà degli ottimi risultati. E questo lo dimostra che anno dopo anno, grazie a lui, riusciamo a migliorare in tutto.
Sono nel cassetto da giocatore della Sala Bastia.
Io il mio già l'ho realizzato. Ho giocato in Serie A Padova nel 2006-2007.
Quindi fuori dai confini locali.
Esatto.
Invece sono in cassetto.
Mancava a casa e poi tornava.
Esatto.
Come mai solo un anno a Padova?
Problemi un po' legati alla società in cui giocavo, un po' legati a situazioni mie personali che mi hanno costretto a tornare.
Differenze da, cioè, stanno quell'anno a Padova, no? Adesso ripensando, differenze da tra quella regione e la regione Umbria, da per la paramano.
Ma guarda, in Veneto non ti esagero, ma ci saranno almeno 45-50 società di pallamano.
Tante.
Tantissime. Soprattutto a livello giovanile vedevi campionati da 15-16 squadre, e questo era molto bello, perché io venerdì, sabato, domenica uscivo di casa, andavo al palazzetto del paesino e
vedevi giocare,
c'era sempre palla a mano. Questo era forse uno dei pochi aspetti belli che c'era là. Per il resto amo l'Umbria e non la scambierei con nessun'altra regione.
Ti dà perfettamente ragione. Sono nel cassetto del mister Stipa?
Sogno nel cassetto è avere più struttura a disposizione, perché a noi, dicendo proprio le cose chiaramente come stanno, a noi ci manca molto il campo. Noi ci andiamo sempre in settimana su un campo che non è quello regolamentare dove poi andiamo a giocare le partite. Questo ci penalizza. Avere un sostegno ulteriore economici.
Cerchiamo uno sponsor, diciamo.
Diciamo che cerchiamo chi ci dà una mano, esatto. Chi ci stia dietro, ma ancor di più, non perché chi ci sta dietro adesso non lo fa abbastanza. Io dico sempre che però l'unione fa la forza. E più persone aumenta. Che avere, informare piano piano anche diciamo uno staff dirigenziale fatto da più persone. Perché se pensate adesso che la società è portata avanti da...
Se volete ricordare qualcun altro soggetto, altra persona, fatelo pure.
Ma guarda, noi la società adesso sta andando avanti grazie ai sacrifici di due o tre persone che curano tutto il discorso dirigenziale, ai sacrifici dei giocatori che fanno per venire a giocare, a scelte che vengono condivise, perché quando appunto la società, diciamo, società semplice, ma prendi l'accezione più positiva della parola che ti ho detto, le cose vengono condivise.
Passi avanti dal punto di vista di, appunto, di aiuti, hai visti oppure ancora vedi un po' di...
Io credo una cosa, che questa società è stata travolta da quella che è stata prima di tutto una crescita tecnica, perché fino a tre anni fa, mettiamola così, tutto questo numero di tesserati non c'era. È passata da 3 anni ad oggi ad avere un numero di tesserati che si è triplicato. Questo vuol dire tanti ragazzini, tanti bambini, tanti genitori, vuol dire che gli spazi non bastano più, vuol dire che gli investimenti che devono essere fatti devono essere maggiori, vuol dire che se prima ci sono due persone che gestiscono 30 persone, due persone non riescono a gestire nello stesso modo 100 persone. Quindi secondo me è più che altro un periodo di transizione e di crescita, periodo che per fortuna o purtroppo le società che crescono devono fare tutte, e necessariamente ci vuole del tempo per organizzarsi. Quindi secondo me l'obiettivo nostro per continuare a crescere è continuare a puntare sul settore giovanile, sperare di avere qualche sostenitore in più a livello economico, far sì che si formi un vero e proprio staff dirigenziale, e soprattutto durante questo periodo qui non perdere mai di vista quelli che sono poi gli obiettivi nostri.
Oltre a Federico, c'è qualche altro giovane o giocatore secondo te ha ottime possibilità di...
Allora, io penso di averne più di uno che fortunatamente ha capito cosa vuol dire darsi totalmente allo sport, e questa secondo me già è una gran fortuna. Non voglio fare nomi, perché poi se ne faccio uno ne devo fare un altro e non mi va sinceramente,
giusto.
Però ne ho più di uno sinceramente che può avere, diciamo, la sua carriera o il suo venire in avanti.
E il presidente chi è?
Allora, il presidente, diciamo che è la signora Patrizia Meccoli.
Ah, addirittura una donna.
La donna perché è la moglie poi del professor Bratti, diciamo, due persone di...
Del fondatore della società.
E possiamo dire che il nostro sponsor principale è invece la 6S di Bastia 1.
Oltre a Parco Hotel.
6S Dominazione, oltre a...
Beh, facciamo un po' di pausa, sì. E torniamo fra qualche minuto parlando del match che ci sarà questa domenica un po' più nel dettaglio. Fa pochissimo, amici. Eccoci nuovo in onda per le ultimissime domande a Marco e a Federico. Prima a voi, a Marco, parli un po' di questa partita di domenica, dell'avversario, i punti deboli, i punti di forza.
Ma guarda, te la dico proprio chiaramente com'è la cosa. Domenica affrontiamo una squadra che è sotto di noi 3 punti, è una squadra che come noi è composta da tante persone che lavorano, che studiano, quindi questo influenza anche, influenzerà probabilmente anche quella che sarà la trasferta di questa squadra. Questa è una squadra che quando gioca in casa gioca di lunedì sera.
Ricordiamo la squadra,
La Puania Farmigia, giusto?
Massa Carrara.
Massa Carrara.
Perfetto, più semplice.
Ok, questa è una squadra che quando gioca in casa gioca di lunedì sera alle 9, e per tutti gli altri è complicatissimo andare a giocare lunedì sera alle 9.
Soprattutto per chi lavora.
Per chi lavora e tutto quanto, ma loro giocano di lunedì sera alle 9 perché hanno due ragazzi.
Mi sembra due, sì.
I due terzini d'alti, 1,95 m l'uno, che siccome gestiscono un ristorante, lunedì è giorno di chiusura.
E quindi possono giocare.
E la Lega glielo permette.
Sì,
a questa categoria, sì.
A questo livello si può fare tutto. Quando giochi già in una serie superiore devi giocare sempre il sabato alle 6:30. E questo fatto sta che quando andiamo a giocare in casa loro c'è una partita, quando vengono a giocare fuori casa inevitabilmente ce n'è un'altra. Quindi noi, a seconda che vengono questi due giocatori, avremo un tipo di partita domenica.
E comunque l'andata abbiamo vinto.
Quindi bisogna confermarsi.
Fatti.
Bisogna obbligatoriamente.
La vittoria vale?
3 punti.
Quindi allunghiamo a 6 punti.
Allunghiamo a 6 punti?
Eh sì, dai. Non si.
Tu sai che è tanto importante allungare a 6 punti quanto ridurre il gap rispetto a chi.
Campionato dura fino a quando finisce?
Il campionato finisce l'8 di maggio, se non sbaglio dovrebbe essere domenica in casa contro il Follonica. Adesso abbiamo un altro po' di partite, giochiamo domenica questa partita qui che è importantissima. E poi l'altra partita importante ce l'abbiamo il 6 di marzo in casa contro il Monte Carlo. Partita appunto che dicevo prima, vinta di 2, che mi ricordo in questo momento, che giochiamo in casa alle 5:30.
Abbiamo saputo anche prima nell'iscrizione che tu hai conosciuto la tua compagna nel mondo da palla a mano, quindi ha portato
nel
fortuna
nel mondo della palla a mano. Esatto. Lei è l'unica poi che con la palla a mano
non c'entra niente.
Vabbè,
direi anche meglio.
Fede, una domanda che ci viene alla giunta a tutti e due: guadagnate?
No, assolutamente.
La tua risposta è a noccioline, giusto? Durante la pausa o poi lì.
Come abbiamo detto prima, noi, io almeno, io pratico questo sport, c'ho una passione per questo sport come qualcuno ce l'ha per un figlio, veramente. Io non riuscirei a smettere di giocare, ma nemmeno se mi dicono te do 100.000 euro se smetti di giocare, gli direte no. Non prendiamo soldi assolutamente.
O 100.000 noccioline.
O 100.000 noccioline. Non prendiamo soldi, nessuno chiede soldi assolutamente, perché come ti ho detto è una passione. Guarda, ti posso dire, è una parte della mia vita la pallamano.
una fase in cui pecuniare pai a mano, come ho chiesto a Marco, che ti viene in mente una fase in cui vuoi pecuniare pai a mano?
Guarda, per me la palla a mano è innanzitutto agonismo, divertimento, e per me è tanta fantasia. Io lo ribadisco sempre, forse sarà che io mi diverto a fare, che ti posso dire,
lui inventa. Lui ogni tanto inventa.
Ma è importante inventare
passaggi strani, queste cose magari.
Passaggio più strano che hai fatto?
A raccontarlo così penso che nessuno lo capisca.
Però c'ha un nome.
Cioè... No.
Ma no, c'è il brevetto. C'è il brevetto per il passaggio.
Avete qualche rito scaramantico? Fa miste giocatori prima della partita?
Io personalmente tantissimi ce n'ho.
Sì. Ognuno penso che ne abbia tanti suoi. Privatissimi probabilmente, perché
sì, guarda, io gioco con un laccio blu e uno bianco delle scarpe.
Porta fortuna?
Sì.
Quando vinci sì, quando perdi no.
Giusto, mentre invece Marco?
No, io no, ne ho tantissimi dentro casa e mia moglie se li vive tutti, quando c'è la mia famiglia se li vive la mia famiglia, e quando ci sono i giocatori non li deve vivere nessuno, perché sennò sono l'idea che io se influenzo io per primo i giocatori
siamo rovinati.
Una fase avvocata per incoraggiarvi, lo dite prima di iniziare la partita?
Certo.
E qual è?
Come stiamo noi? Guasti.
Mi piace. Ultima cosa, un appello per domenica da parte di entrambi per far venire i perugini a vedere la partita.
Vado io?
Vai.
L'appello è veniteci a vedere, per tutto, perché venite a scoprire questo sport. Venite a vederci, perché una volta che ci venite a vedere probabilmente, non dico che tornate sicuramente, ma vi divertite.
Poi si passa una domenica diversa.
Si passa una domenica diversa, di sicuro è diversa. Proprio diversa, proprio.
A 100%.
Diverso, esatto.
Te invece, Fede?
Ma anche io, venite a vederci, a sostenerci, perché è uno sport fenomenale. Non è conosciuto in Italia, l'ho detto, se aveva semplicemente un po' più pubblicità questo sport, io pensavo, penso che tantissime persone lo praticherebbero. Venite a vederci alle 13.30 al Palaiti di Santa Maria degli Angeli.
Ingresso gratuito.
Venite soprattutto a divertirvi, potete urlare quanto vi pare, non è un problema.
Non è vietato, possono fare
perfetto. Potete quindi... fare tutto quello che volete.
Io vorrei aggiungere un'altra cosa.
Vai, Marco.
Che poi fondamentalmente è come il discorso delle, non so, della pallanuoto, no? La pallanuoto ha la sua storia, così, però è vero che una volta raggiunti determinati risultati sportivi da parte della nazionale di pallanuoto, il seguito che c'è stato nei confronti dello sport è aumentato. Una volta che il rugby ha raggiunto determinati sportivi, è stato promosso in un certo modo, il rugby ha avuto anche un certo seguito.
Nel momento in cui ci appare a mano...
La palla a mano deve fare uno scatto, è ovvio pure che lo scatto o prima lo fa la nazionale o prima lo dobbiamo fare noi. Perché se la nazionale non ha...
Secondo te che io può fare prima nazionale o voi?
Secondo me lo devono fare tutti i ragazzi che credono nello sport. E sperare che insieme poi si raggiunga i primi risultati.
Un pronostico? Vai, la parte di entrambi.
Domenica?
Vai, per domenica.
Domenica vinciamo 35 a 18.
Chi? Ok, tu segni quanti... Quanti vuoi segnare?
Segniamo che lunedì vediamo.
Infatti, 35 a 18, eh?
Vai, segna. Minimo ne faccio 10, scrivi.
Ok,
sulla bacchetta.
Invece te?
No, io non li faccio.
Una domanda, per chi vuole appunto sapere come è andata la partita e quindi contattarvi, ricordiamo, va su Facebook, giusto?
Su Facebook, link a Salvastia Pallamano, aggiorniamo là con foto, annunci delle partite, risultati, sia nostri che anche delle categorie giovanili.
Oppure più semplicemente chiamate Federico al 335.
Invece per qua diventare mister?
Per
diventare allenatore, i passi che bisogna fare subito?
I passi che bisogna fare per tutto venire a vedere una partita, capire le regole, direi giocare, ma fare dei corsi sicuramente, ma venire a vedere, venire a far parte, venire ad allenarsi, dai.
Perfetto, questo. Allora ragazzi, mi raccomando, domenica avete una sola un compito, prendere la macchina, anche se forse è un po' un problema perché c'è il blocco del traffico, quindi trovate mezzi alternativi e andate a Santa Maria degli Angeli.
Il blocco del traffico giustifica la domenica diversa.
Perfetto,
meglio ancora.
Per un solo chilo, forza a Sabastia, giusto ragazzi?
Giusto, okay.
Giustissimo.
Ringraziamo per averci dato queste informazioni sulla loro squadra.
Grazie,
vi aspettiamo per un'altra occasione e state tranquilli che la nostra trasmissione porta fortuna, perché i ragazzi degli rugby sono venuti e hanno vinto.
Non è così.
Fate scongiuri, però sono sicuri che vincerete anche voi.
Nessuno domenica. Si è toccato in questo
momento. No, non abbiamo visto niente.
Hanno toccato il microfono per vedere com'era.
Adesso, intanto, salutiamo i nostri amici. Non hanno domande, vero? Più per i nostri.
Vogliono sapere quanto guadagniamo, soprattutto. Ci hanno risposto che guadagniamo quante noccioline.
Anche se nei hit, insomma, le cifre sono un po' più alte, giusto?
Sì, diciamo di sì, dai. Diciamo.
I giocatori stranieri guadagnano abbastanza.
Si abbassano bene, diciamo.
Sì.
Diciamo che non guadagniamo perché i soldi sono pochi, ok? Però, guarda, le soddisfazioni morali a sto livello qui sono qualcosa che poi ti fanno lavorare meglio durante la settimana. Questa è la pura verità.
Allora, adesso passiamo, vero, questi ultimi minuti, però sfruttiamo con il nostro angolo delle scrine. I nostri ospiti penso che vogliono rimanere con noi, giusto? Non hanno problemi, anche perché mi ci hanno detto che uno, Federico, è simpatizzante juventino, tifa il Perugia innanzitutto, è simpatizzante juventino. Te, Marco, non te l'ho chiesto invece?
Io tifo l'Ascoli.
Tifo.
L'unica squadra che fa i punti di giorno e li perde di notte. Questo è il Milan.
Milan, ecco. Io l'unico gioco in trasferta, sono tifoso interista, quindi proprio gioco in trasferta a massa, infatti.
Io sono d'accordo con Federico.
Già lo sapevo, infatti. Fede, una domanda su Perugia. Se è andato a vedere qualche partita, si è fatto un po' un'idea della stagione
di quest'anno?
Sì.
Ma quest'anno sono andato a vedere solo la partita col Salsepolcro. Ma che te devo dire? Rispetto a 3-4 anni fa
è tutta un'altra categoria.
Non sembra andare a Perugia, però
tifoso penso che sia un po'.
Però guarda, ti dico, andare allo stadio, una categoria che è la Serie D, e vedere Alcuri 2.500-3.000 persone è emozionante.
Speriamo passi mano di ritornare in 6-1.
Speriamo, siamo primi adesso.
Fatti. Iniziamo con le schedine, Pio?
Allora, controlliamo le schedine nostre. Diciamo che non ha vinto nessuno.
Infatti.
Però ci sono andati vicini. Ci è andato Raffo Corona, Pietro Dragone che hanno sbagliato una, Ivan ne ha sbagliato pure
noi
una.
Noi abbiamo sbagliato a Roma, eravamo sicuri fare altro.
Noi
eravamo sicuri, eravamo
meglio che non le controlliamo.
Infatti, invece, vabbè. I Veas hanno vinto con il Barcellona, a sorpresa anche qui di tutti e due, perché eravamo sicuri.
Però tu l'avevi pronosticato.
Sì, non me lo ricordavo.
L'unico in tutto il mondo.
Leggente. Avevo anche pronosticato la vittoria del Villarreal, giusto, invece il Napoli ha pareggiato, ha fatto 0-0
in casa. Tutti pronosticato la vittoria della Roma.
Invece un 3-1 che penso...
Il Milan ha perso pure.
Fatto. Marco, vista la partita?
Sì, è stata una bella partita.
Sto tutto nel secondo tempo, è vero, è stata una bella partita.
Come diceva la Gazzetta, Crouch che male.
Sì, è stato...
Da tifoso per questa stagione che pensi? Ce l'ha fatta a vincere lo scudetto?
Ma guarda, penso nulla. Penso che probabilmente sono fatte delle scelte un pochino più ponderate rispetto all'operazione fantasia che c'era prima, sebbene mi piacesse anche come giocava Leonardo. Però devo dire che con Allegri si è dato un pochino più di concretezza e di praticità alla squadra.
È arrivato pure Ibra.
È arrivato pure Ibra, che è un giocatore che divide sicuramente, ma
è arrivato Robigni, è arrivato Cassano,
qualche giocatore stavolta è arrivato, dai,
tanti giocatori che dividono, perché
infatti come potete lamentare quest'anno. Allora Pio, dicevamo appunto le nostre, quindi noi siamo stati abbastanza,
lasciamo perdere,
ma detto i nostri amici sono andati abbastanza,
ma ne hanno sbagliato una, Ivan come al solito.
Lui ormai è impeccabile,
si riprende sempre,
tutte, quindi facciamo complimenti, non so come fa,
purtroppo non ci segue perché lavora.
Lo salutiamo comunque.
Lavora proprio a un centro SNAI e in questo momento sta lavorando. Vorrà vincere altri.
Buttiamoci su questo fine settimana.
Facciamo
che
questa dice? Schedina della nostra Serie A?
Sì, vai.
Allora, partiamo con Bologna-Palermo. Bologna-Palermo per me, io prevedo una bella X.
Ma io appunto sto vittoria del Bologna, ragazzi, voi?
1-X.
Tu? Io vado sull'X. Sì,
ok,
sì, anch'io.
Io sull'1 del Bologna, vai.
Inter-Cagliari.
Beh, qui 1-Inter, sono interista.
L'1... è scontato, poi non si sa mai. Io da juventino
sto toccando ferro.
Inter-Cagliari giocherai il gol di entrambe le squadre.
Interessante.
Bello. Vai, Marco, tu?
Io
X. Perfetto.
X, addirittura X.
Sì.
Solo io che dico uno, ok.
No, io ho detto pure uno.
Ah, perfetto.
Spero che non esca uno, però.
Lunedì sa poco chi prende, ma se Cagliari vince, ok, vai.
Poi Lecce-Juve, io, è scontato. Federico credo che sia d'accordo con me.
2 fisso.
Io qui X, dai, Isca, giallo.
2.
Poi a Lecce mancano tanti giocatori, quindi speriamo.
Ma X.
E poi andiamo su Chievo Milan.
Ma qui 2,
una trasferta molto. Io prevedo una partita di pochi gol, secondo me esce un bell'under.
Io dico 2. Tu, Fede?
Guarda, che il Napoli a Chievo ha perso, la Juve ha pareggiato alla fine. Non te credo.
La Roma
a
ha pareggiato
non,
pure.
Non è facile, eh. Knicks 2 perché secondo me...
Sulla fiducia del Milan.
Sulla fiducia del Milan, ma...
Vabbè, te domanda è scontata.
Sono obbligata.
Due. Ok, due anche da parte mia. Poi?
Poi passiamo a Fiorentina-Sampdoria. Due squadre, diciamo, blasonate un po' in difficoltà.
Fede si sta riprendendo, ha fatto una prima partita nei Coupe
contro l'Inter. Contro l'Inter, la Samp è in crisi nera, ha perso pure il derby.
Gaglione che è sempre più nella bufera, insulti, fischi.
E credo che un pareggio qua non faccia male a nessuna delle due squadre.
Io dico uno, vai ai nostri ospiti.
Dico X.
Io dico uno e l'allenatore della Sampdoria che salta la panchina.
Perfetto,
c'è anche il pronostico.
Prima che ci scudiamo, Asco, chi gioca questa domenica? Lo sai?
Dovrebbe giocare domani con Porto Gruaro.
Ascoli Porto Gruaro, uno fisso, dai.
Uno, dai.
Sì.
Tanto poi lunedì ne avevano due di punti.
Due penalizzazioni. Ha parecchi punti di penalizzazione all'Ascoli.
Ne ha sei, quindi.
Interessante.
Insomma, allora devi avanti a Fiorentina e Sampdoria, vai.
Poi passiamo a Genoa-Roma. Io secondo me l'orgoglio della Roma può averla meglio, e mettiamo un bel 2 da parte mia.
Io dico X, partita fosse equilibrata. Vai.
Salta Ranieri, uno fisso del genere.
Juventino 100%.
Anche uno,
X io, vai.
Addirittura. Lazio Bari.
Uno. Io quindi Lazio Bari ormai anche caduta libera, mi pare, quindi.
Io credo che il Bari con il cambio di panchina possa dare qualcosa in più. È proprio un X2.
Io dico proprio uno.
Il Bari farà come il Perugia l'anno in cui arrivò agli ottavi di finale di Coppa UEFA, che al girone d'andata con Cosmi in panchina fece 11 punti, al girone di ritorno arrivò quart'ultima, poi perse lo spareggio con la Fiorentina.
Però ricordiamo che giocatore aveva il Perugia.
Ma non te crede che non è una grande squadra?
Vabbè, c'era Miccoli, o sbaglio?
No, Miccoli non c'era più.
Giovanni Tedesco c'era, sì.
C'era Tedesco, c'era un attacco, un certo Botroid che...
Botroid.
Parti l'anno che sembrava Maradona, fece 2 gol in tutto l'anno.
C'era Frizas, se non mi sbaglio.
Sì. Zizi Frizas.
Una domanda, Fede, da tifoso perugino, no? Qua è l'anno che non ti scorderai mai.
L'anno che non mi scorderò mai è proprio quest'anno...
La Coppa UEFA.
La Coppa UEFA. Quando abbiamo vinto 2-0 contro il Wolfsburg, che... C'era D'Alessandro, che era la promessa argentina, 20
con il famoso
anni, che faceva la bomba, mi ricordo come si chiamava, quel
tipo Ramona, diciamo.
Sì, una cosa simile. Vennero a Perugia, fecero 2 tiri in 90 minuti, finì 0-0 e poi siamo andati su, abbiamo vinto 2-0, segnò Berrettoni che in 3 anni in attaccante...
Non ha mai giocato.
No, in 3 anni ha fatto 2 gol, ufficiali, però ha fatto il gol forse più importante della storia del Perugia negli ultimi 20 anni.
Ma infatti è come diceva anche partita Lazio Bari. Allora, tu hai detto se vince Bari, giusto?
Facciamo X2, però sì. La Lazio non vince.
Tu?
Io sono per uno fisso.
Anche
perché
uno.
Secondo me il Bari è ormai.
Anche per me mai spacciato. Dico uno Lazio.
Passiamo al derby emiliano tra Parma e Cesena, due squadre.
Derby fa disperati, soprattutto dopo domenica.
In difficoltà.
Ma io dico 2 Cesena, dai.
E qua io prevedo pure un under, una partita molto tattica, quindi molto delicata, pochi gol, under.
2 Cesena. Tocca a voi, ragazzi.
Secondo me un gol per parte lo fanno, gol. Giocherei anche su questo.
X e saltano tutte e due.
Tu sei ottimista comunque con le panchine, cosa finisce?
Marino è ad alto rischio. Presidente del Parma.
Sì, anche Ficcadenti, anche se è stato confermato in settimana. Poi Udinese.
Poi passiamo al Barcellona d'Italia, come viene definito, l'Udinese. Udinese-Brescia.
Udinese veramente troppo in forma in questo momento.
Io proverei l'over, una quota più alta. Minimo 3-1, 2-1 finisce sicuro.
Io giocherei l'1 del primo tempo dell'Udinese.
Interessante.
1 del primo tempo, sì, io 1-1.
Non mai.
E poi finiamo con il posticipo di Napoli-Catania.
Qui penso che Napoli 3-0 per Napoli. Vince Napoli,
però ha giocato giovedì Simeone, gli argentini.
Sì,
mancherà pure la Vez per squalifica.
È vero, state anche la partita con Milan. La Vez si è squalificata 3 giornate.
4
insieme con
oggi
Rossi.
Si saprà sul ricorso.
Insieme a Rossi. Però casa
la Roma per Rossi non l'ha fatta. Infatti. Chissà perché.
In casa non sbaglia mai, quindi con 3-0 per Napoli.
E io dico un under pure, pochi gol.
Vai.
Federico.
Ma, vittoria del Napoli, vai. Fissa, secca.
Anch'io dico vittoria del Napoli, anche perché il Catania adesso è andato da Simeone, no?
Sì,
ha preso
sì,
il posto di Giampaolo.
Ha chiesto giocatore.
Non mi sembra che ci siano tutti quei risultati a livello di gioco.
Ha peggiorato la situazione, secondo me.
Ha perso anche con Ecce domenica, vinceva 2-0.
No, e ha vinto, no? Il Catania poi.
Ah, ha vinto,
ha vinto 3-2.
Ha vinto, ma con due punizioni che se no non.
Ha vinto,
neanche torna Giampaolo anche lì. Perfetto, mira che torna Giampaolo.
Poi dobbiamo dare. Invece che ci siano allenatori italiani.
Insomma, avete capito che
a livello tecnico-tattico sono molto preparati rispetto a Simeone, poi ex interista.
È una scommessa.
Sì,
secondo me è una scommessa.
Come dire, dai più fiducia ai utenti di casa nostra. Ah, proprio un allenatore di Paramano che tornando appunto allenatore che secondo voi è stato il migliore, che vi ricordate?
Nel mondo, in Italia?
In Italia, facciamo in Italia.
In Italia penso che Lino Cervar, quando è venuto allenatore attuale della Croazia, era un grande allenatore. Ovunque è andato ha vinto, insomma, in Italia, quindi.
Eh sì, io ho avuto la fortuna di essere allenato da due allenatori che di rango. Uno è Settimio Massotti, definito il giocatore del secolo italiano per quanto riguarda il Novecento, e l'altro è Riccardo Trillini, che secondo me poi attualmente è il miglior allenatore che c'è in Italia.
Il miglior allenatore italiano, sicuramente.
Miglior allenatore italiano.
Mai pensato di fare allenatore in futuro, Fede?
Non ci ho mai pensato, sinceramente, però ogni tanto aiuto vado ad allenare, insomma, con l'under 16, con le giovanili vado a dare una mano e sinceramente mi diverto, mi piacerebbe forse.
Quindi anche da parte dei bambini c'è,
però una quindicina d'anni
ancora c'è 25
no, ragazzi, noi abbiamo capito più dal nostro gioco delle schedine che Marco fa saltare molte panchine, perché lui ha detto che la maggior parte delle squadre saltano panchine.
Mi tengo stretta la mia.
Facciamo saltare le altre.
Un giudizio sulla stagione prima, sulla stagione dei Ascoli, se hai un po' un giudizio.
Guarda, ti dico la verità, che sto seguendo quest'anno in particolare veramente poco quella che è la stagione della squadra. Aveva iniziato con l'allenatore,
sì.
C'è stato il cambio in panchina dell'allenatore.
Adesso c'è Castori.
All'inizio c'era un bel progetto che era partito. La squadra andava molto bene, molto bene. Poi sono andate tutte le vicende societarie che hanno influito sulla testa dei giocatori, dell'allenatore. La squadra è andata in crisi. Cambio d'allenatore. La squadra ha ripreso vigore, altra batosta di penalizzazione, la squadra poi...
Mai pensato di essere a Paramano e giocare a pallone?
Guarda, io giocavo a pallone, io ho fatto calcio e baseball, calcio e sci, calcio e pallamano, ho lasciato il calcio. Quindi questa qui è stata la parabola.
Perfetto.
Siamo arrivati alla fine. Sì, anche
allora, salutiamo i nostri due ospiti,
li ringraziamo,
in bocca al lupo per domenica, state tranquilli che vincete perché siete tutti da noi.
Grazie.
Ci vediamo per un'altra intervista, per un'altra puntata.
O per festeggiare qualcosa, speriamo.
Chissà.
Noi ogni 2 mesi festeggiamo la nascita di un bambino.
Ai Bella Sportivo, cosa vorreste festeggiare? Poi ci salutiamo. Ai Bella Sportivo, che cosa vorreste festeggiare?
I 30 punti, Federico?
Io ho pronosticato inizio anno che quest'anno arriviamo a 30 punti. E a fine giorno d'andata l'abbiamo fatti 15.
Ricordatevi che arrivate a 30 punti, venite qui a Radiofonica e festeggiamo insieme con i nostri amici su Facebook.
Noi ricordiamo che andiamo in onda lunedì, però non più mezz'ora.
Come vedete, la nostra trasmissione ha successo.
Andiamo
non più fino alle 6, ma fino alle 6 e mezzo, così possiamo
parlare. Dalle 17.30 alle 18.30.
Possiamo parlare di
schedine. Facciamo un po' di saluti veloci. Ti saluto a tua cugina Martina.
Salutami.
Di chiamarla appena
finisci. La saluto anch'io, dando un grosso bacione ed abbraccio.
E poi salutiamo Eva, salutiamo i soliti fedelissimi,
Ivan,
Gabriele, Antonio, Giuseppe.
Grazie sempre per essere nostri fedeli amici.
Ne dimenticherò sicuramente parecchi.
Non ci dimenticate, anzi, ci vediamo lunedì alle 5 e mezzo fino alle 6 e mezzo. Aumenta il nostro spazio.
Si chiama Barbara, no?
Barbara, sì. Ciao Barbara, ci sentiamo più tardi.
Ma anche Martina, Barbara, ci sentiamo
perché
tutti.
C'è il cognome Martina e Barbara.
No, mia cugina Barbara, sempre carinissima.
Okay.
Bene, salutiamo anche io. Saluto tutti i miei amici, tutti i miei familiari che mi hanno ascoltato. Ci vediamo, ci sentiamo lunedì pomeriggio alle 5 e mezzo. Grazie okay. Marco, grazie Federico.
Grazie a voi.
Mi raccomando, domenica dateci dentro e vincete. Mi raccomando, se vincete, la dedica a noi due, Radiofonica. Mi raccomando,
farò la maglietta sotto.
E ci vediamo prossimamente a un'altra puntata.
E ascoltateci.
Ricordiamo anche il nostro punto, oltre che Facebook, www.radiofonica.com. Chiunque volesse venire da noi,
noi vi ascoltiamo, voi continuate a parlare di noi.
Volentieri, ragazzi. Buon fine settimana, ci vediamo, anche se oggi per me è stata una giornata un po' da dimenticare, però siamo perdere. Ci vediamo lunedì alle 5 e mezzo. Ciao a tutti e buona domenica. Ciao.